هبل زلمه تبلي
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black night.
Allora, eccoci a parlare di questo caso Assange, perché è arrestato pochi giorni fa a Londra dopo essere stato praticamente espulso dall'ambasciata ecuadoriana dove era rifugiato dal 2012, quindi 7 anni, non era più uscito da quell'ambasciata perché interessato, diciamo così, come soggetto evidentemente da diversi mandati di cattura o diverse richieste di arresto. Una inizialmente veniva dalla Svezia per denuncia di abusi sessuali, poi la Svezia non ha più mandato avanti questa procedura, neanche l'inchiesta, quindi è rimasta questa imputazione in via così di parte denunciante, ma non è stato mai approfondita nei suoi aspetti particolari. E poi richieste, soprattutto quelle più pesanti, da parte degli Stati Uniti, che lo volevano giudicare prima per spionaggio, quindi con accuse molto forti, adesso per accuse comunque minori, che però hanno fatto decidere a suo tempo Assange di non consegnarsi a nessun paese che poi concedesse l'estradizione negli Stati Uniti, perché si sentiva espressamente minacciato di tortura o comunque addirittura di pena di morte, perché l'accusa di spionaggio potrebbe prevedere addirittura quel tipo di pena. La storia è lunga, ricapitolarla insomma è difficile. Assange è quello che ha patrocinato, ha creato Wikileaks e ha patrocinato tutta la, una serie di informazioni, migliaia di file provenienti dall'amministrazione, da diverse amministrazioni statunitensi, sicuramente quelle dei servizi segreti, le amministrazioni militari che hanno messo in luce i crimini di guerra compiuti dall'esercito degli Stati Uniti o anche da operazioni di intelligence in varie parti del mondo. In particolare quella che viene più citata è la morte di due giornalisti della Reuters in un attacco indiscriminato, ma si parla poi di, questi sono vittime tra virgolette illustri, più note, ma poi si parla di migliaia di vittime civili che questi file avrebbero posto in luce, e questo ha fatto un evidentemente un danno enorme all'amministrazione americana, anche se poi, se badiamo all'oggi, tutti se ne sono dimenticati, tutti l'hanno messa da parte, insomma l'America resta sempre il paese più democratico del mondo, eccetera eccetera eccetera. Altre cose che sono venute fuori sono state anche quelle relative all'ultima campagna elettorale negli Stati Uniti, dove era in concorso, c'era per i democratici Hillary Clinton, e anche lì una serie di file che sono stati pubblicati a Wikileaks hanno messo in luce gli impicci, gli imbrogli, diciamo, di questo, del Partito Democratico, le relazioni con Wall Street, le relazioni con finanza nazionale e internazionale, insomma con i potenti, diciamo così, sicuramente. Quindi anche lì un danno, addirittura hanno addebitato la sconfitta di Hillary Clinton anche a questo, insomma, no? E però nel contempo veniva fuori che tutta questa campagna dei democratici americani era stata fatta a danno dell'altro candidato dei partiti democratici, e cioè Bernie Sanders. Quindi anche un fatto interno molto particolare, in cui la soccombente sarebbe stata la cosiddetta sinistra del Partito Democratico, la sinistra americana, che si rifà in qualche modo a Bernie Sanders. Insomma, è una montagna, diciamo così, di aspetti che hanno fatto di Assange anche un simbolo a torto o a ragione, e che oggi questo simbolo ha potuto godere di una certa protezione, chiamiamo così, sta 7 anni chiuso dentro un'ambasciata, non è che sia poi
proprio una villeggiatura
massimo dell'aspirazione di una persona. Però il presidente dell'Ecuador, precedente presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, gli aveva garantito questa protezione, gli ha dato asilo politico, e questo asilo politico si era concretizzato nell'ospitare Assange nell'ambasciata ecuadoregna a Londra. L'attuale presidente Lenin Moreno, si chiama Lenin,
un nome, una garanzia,
viceversa, con un capovolgimento in qualche modo da aspettarsi, viste, insomma, da aspettarsi non immediatamente, ma insomma costruito nel tempo, negli ultimi periodi, ha detto che Assange ha tradito la fiducia, insomma ha inventato così delle giustificazioni per concedere addirittura ha concesso alla polizia londinese di entrare nell'ambasciata e arrestarlo, quindi in violazione di tanti criteri, tanti principi, tanti diritti e così via.
E i giornali oggi se ne occupano, a differenza dei giorni scorsi, in maniera limitata, soprattutto appunto per le dichiarazioni di Corbyn contrario all'estradizione e per gli aspetti legali della cosa, perché intanto Assange dovrebbe scontare da sei mesi a un anno per essersi sottratto alla libertà, cioè per essere fuggito dalla libertà condizionata, rifugiandosi, mentre si discuteva dell'estradizione, rifugiandosi appunto nell'ambasciata ecuadoregna a Londra, e l'estradizione in Svezia, scusate, per l'accusa appunto di stupro. E poi non si sa quale diciamo paese dovrebbe essere estradato per primo. Negli Stati Uniti qualcuno, comunque giurista, politico giurista, tutte e due, ha detto che insomma in realtà c'è una grossa confligge la richiesta degli Stati Uniti, a suo tempo fatta dal governo Obama, di appunto di avere Assange, perché qui ci sarebbero implicazioni nei confronti della libertà di informazione. Fra l'altro, ricordiamo, al di là dei tantissimi documenti che sono stati diffusi e che furono anche forniti da questa militare americana, che adesso non so se ha avuto,
Chelsea Manning,
se ha avuto un cambio nella condanna, era stata condannata a cacciare,
è stata riarrestata di nuovo, ha passato parecchi anni in prigione, insomma è stata riarrestata di nuovo, tuttora
ricordo detenuta, che sì. Una per esempio delle cose che girò tutto il mondo fu questo video in cui si vedeva, sembrava un film, perché i film poi hanno anche fatto scene di questo tipo, i militari americani che prendevano di mira dei civili e li uccidevano con esplosioni in Iraq, mi pare, o in Afghanistan, mi ricordo,
in entrambi,
no, insomma. Questo video in particolare adesso non ricordo, in cui rimasero feriti anche due giornalisti, un reporter abbastanza noto, quindi insomma sono diciamo la stampa negli Stati Uniti è stata protagonista di grandi inchieste, ricordiamo per tutte quella del Watergate, ma insomma non solo quella, con premi anche il Pulitzer.
Il problema è questo degli Stati Uniti, che come dicevi tu, la stampa inizialmente neanche usufruito di queste cose, perché ne
hanno
usufruito Washington Post, New York Times,
tutti
hanno pubblicato, eccetera. Dopodiché, quando c'è stata la campagna, appunto la citavo prima, delle ultime elezioni presidenziali, dove ha vinto Trump nei confronti di Hillary Clinton, lì l'hanno abbandonato. Allora hanno cominciato a dire che Assange ha istigato Chelsea Manning, è un po' qualcosa che riprende per esempio oggi Beppe Severgnini sul fondo del Corriere di oggi, no? E parla proprio di Assange, il mondo che sembra uno stadio, e dice trasformarlo in eroe appare azzardato. È vero, gli Stati Uniti hanno abusato della propria supremazia tecnologica per infilarsi nelle vite di troppe persone, così un peccatuccio,
cioè,
veniale,
levate le vite,
peccatuccio veniale, sembra, come lo mette Severgnini, negli USA e all'estero. Ma è lecito istigare una fonte a commettere un reato, come ha fatto Assange con Chelsea Manning, che sottrasse migliaia di documenti segreti? È giusto che tutto sia sempre noto a tutti? Capite, con questi interrogativi che poi lui non risolve, perché salomonicamente si tira fuori, ma il concetto guida qual è anche per Beppe Severgnini e tanti altri commentatori, non si possono attaccare esplicitamente agli Stati Uniti. Per farlo, per trovare delle critiche esplicite, bisogna andare sui siti statunitensi, su quelli un po' più aperti, dove si trovano commenti, con difficoltà anche lì, perché come dicevo Assange è stato scaricato anche da tutto il Partito Democratico, quello che conta, americano, e quindi anche dalla stampa progressista liberal, come si dice, e sono rimasti in pochi, tra cui Chomsky, questi nomi qui, a difenderlo, insomma, no? Soprattutto oggi che è stato arrestato. Uno di questi è Chris Hedge, che scrive, è un editorialista di Truth Dig, Diga Verità, e vincitore tra l'altro del premio Pulitzer nel 2002, ha scritto per New York Times, ha scritto per vari altri quotidiani, è stato corrispondente in 50 paesi del mondo, ha scritto per Christian Science Monitor, National Public Radio e New York Times, abbiamo detto. E cosa strana, lui è professore di un programma universitario offerto ai prigionieri di Stato del New Jersey, cioè insegna ai detenuti, ma è anche un ministro della Chiesa presbiteriana, insomma sono sti personaggi strani che negli Stati Uniti vengono fuori, ed è uno di quelli che è più decisamente critico nell'amministrazione statunitense e nel sistema complessivo, proprio fa una critica al capitalismo degli Stati Uniti. E adesso c'è un interessante articolo, ma senza leggerlo tutto, però alcuni passi vanno precisati. Dice intanto il fatto che si addebita anche Assange di essere stato manovrato dalla Russia, sul discorso Russia Gate nelle elezioni, dice la Russia ha manovrato le elezioni. dice, ma questo è quello che fanno i governi, dice, gli Stati Uniti, cioè noi gli Stati Uniti, dice lui, hanno interferito in un attu- in 81 elezioni dal 1945 al 2000. Questa è una statistica fatta da, viene citato un tizio, un professore universitario. Dice, in queste statistiche non sono tra l'altro compresi i numerosi colpi di Stato che abbiamo come Stati Uniti orchestrato in paesi come la Grecia, l'Iran, il Guatemala o il Cile, o la disastrosa invasione della Baia di Corci a Cuba. Addirittura abbiamo indirettamente finanziato la campagna di rielezione del buffone russo Boris Yeltsin per un valore di 2,5 miliardi. E poi
sarà un po' peggio che ingerire.
Dice, veniamo al Partito Democratico. L'establishment del Partito Democratico beneficia del nostro sistema di corruzione legalizzata, beneficia della deregolamentazione di Wall Street e dell'industria dei combustibili fossili, trae beneficio dalle guerre infinite, beneficia delle riduzioni delle libertà civili, incluso il diritto alla privacy e al giusto processo, beneficia della polizia militarizzata, dei programmi di austerità, beneficia delle incarcerazioni di massa, è un fattore abilitante della tirannia, non un impedimento. L'ironia è che c'è stata una seria ingerenza nelle elezioni presidenziali, ma non è arrivata dalla Russia. Il Partito Democratico, superando uno dei trucchi sporchi impiegati da Richard Nixon, ha eliminato dalle liste centinaia di migliaia di elettori primari, negando a coloro che erano registrati come indipendenti il diritto di votare nelle primarie per orientare il voto verso Hillary Clinton a scapito di Bernie Sanders. E qui insomma si pronuncia in una
serie.
E questo
succede anche nelle elezioni, questo riguarda il Partito Democratico, ma anche poi nell'elezione presidenziale questa gestione delle liste già era uscita fuori, cioè c'è gente che non riesce, già in America ti devi iscrivere per attivamente per votare, non sei iscritto di fatto come da noi per esempio in altri paesi, e lì pure agiscono, e non a caso questo è stato nelle ultime elezioni direzionato per escludere i neri e
certo,
tutta una serie
sì.
persone.
E dice, WikiLeaks in questa circostanza ha esposto, insomma, ha reso noto gran parte di questa corruzione quando ha pubblicato decine di migliaia di messaggi dell'account di posta elettronica del presidente della campagna di Hillary Clinton, John Podesta. I messaggi hanno messo in luce gli sforzi compiuti dalla dirigenza del Partito Democratico per contrastare la nomina di Sanders e hanno svelato gli stretti legami di Clinton con Wall Street, compresi i suoi lucrosi discorsi che ha fatto in favore della borsa. Hanno anche sollevato serie domande sui conflitti di interesse con la Clinton Foundation e se Clinton ha ricevuto informazioni anticipate su questioni di discussione primaria. Poi insomma dice altre cose e conclude così, insomma la conclusione è importante. Assange è un editore coraggioso e senza paura che viene perseguitato per aver denunciato i crimini dello Stato corporativo e dell'imperialismo. La sua difesa è all'avanguardia nella lotta contro la soppressione da parte del governo dei nostri più importanti e fondamentali diritti democratici. Se non riusciamo a proteggere Assange, non riusciamo a proteggere noi stessi. Qui poi c'è da segnalare che esiste un'organizzazione, si chiama defendewikileaks.org, insomma, che si impegna a ovviamente sostenere Assange e a raccogliere fondi, a denunciare eccetera eccetera. Insomma, questo brevemente quello che potevamo dire di Assange. Insomma, il discorso è molto più vasto e lungo.
Sì,
però
fra l'altro insomma si sarebbe, so che WikiLeaks Italia ha fatto, insomma,
sì,
ho sentito un giornale,
un comunicato internazionale,
però non,
c'è un
internazionale
di WikiLeaks che ovviamente chiede la libertà,
certo,
per Assange, cioè, non sappiamo,
ci piacerebbe parlare con qualcuno di loro, ma ci rendiamo conto che è molto complicato, per
è
cui,
molto complicato, però insomma,
vabbè,
il modo di esprimersi lo troveranno sicuramente,
vediamo,
se voglio.
E quindi noi adesso invece parliamo con un compagno del comitato, Carlos Fonseca, per vedere l'altro aspetto, quello del voltafaccia, diciamo,
la questione, per quanto precaria, insomma, che vedeva Assange confinato nell'ambasciata equatoregna di Londra, però insomma, non libero in senso, ma non in prigione, ecco, mettiamola così. è cambiata dopo che appunto è andato via il presidente Rafael Correa, il quale tra l'altro mi sembra si è pronunciato, ma lo sentiremo pure dal compagno, adesso lo contattiamo, si è pronunciato contro questa decisione di Lenin Moreno, giudicandola un tradimento appunto, insomma, però degli aspetti più interni magari alla situazione ecuadoregna e alle sue decisioni sentiamo questo contributo che ci viene da un compagno del Carlos Fonseca. Eccoci qui, sei in onda.
Ciao, grazie e un saluto chiaramente a tutti i compagni e le compagne che ci ascoltano.
Sì, avevamo insomma accennato appena a questa ultima conclusione, abbiamo tracciato un profilo della situazione generico, insomma, in tempi molto contingentati, però ecco, come arriva e perché arriva questa decisione finale di Lenin Moreno di estradarlo praticamente?
Sì, fondamentalmente diciamo che personalmente ho contattato una carissima compagna che per alcuni anni ha militato pure nel comitato e poi per ragioni di impegno con la cooperazione internazionale e così via si è trasferita ormai da anni in Ecuador, quindi chi meglio di lei poteva darci il polso della situazione. E la prima risposta così a pelle è stata proprio che questo era l'impegno dovuto al Fondo Monetario Internazionale, poi fondamentalmente. Questo perché? Perché in realtà già dal periodo di Correa si era avviato un lungo processo, anche implicitamente non così sotterraneo, di svendita del patrimonio nazionale e soprattutto nel settore estrattivo alle grosse imprese transnazionali. Questo chiaramente attributo degli impegni formali soltanto sottoscritti ma mai poi realizzati dell'aiuto del Fondo Monetario Internazionale all'Ecuador. Questo ha creato chiaramente una condizione abbastanza, come potrei dire, di centralismo da parte dello Stato, una forma in qualche maniera di tradire gli impegni sociali e politici presi nell'ambito, diciamo, dell'UNASUR, nell'ambito del famoso socialismo del XXI secolo. Già ampiamente abbiamo discusso di questo, mi sembra, pure rispetto al Venezuela, ma che implicitamente poneva Correa appunto sì indubbiamente come il leader indiscusso dell'Ecuador, però anche come la figura che in una maniera o nell'altra era la figura di transizione della gestione del paese abbastanza discutibile. Nell'avvento, nelle ultime elezioni con Moreno, Moreno in qualche maniera significava chiaramente una figura diciamo principale nel continuismo di Correa. Nella realtà erano abbastanza evidenti le contraddizioni tra i due, visto che comunque Lenin Moreno lo accusava implicitamente di aver appunto accentrato i poteri e soprattutto di allontanarsi da quelle che erano le linee guida delle loro forze politiche in qualche maniera. A questo ha significato chiaramente l'elezione di Moreno, sì da una parte ma dall'altra anche tirare via i sassolini dalle scarpe in qualche maniera. Nell'arco soltanto di 2 anni sono stati praticamente esautorati dall'apparato statale la stragrande maggioranza dei ministri e del settore politico-industriale legato al correismo. E praticamente, così come denunciava pure WikiLeaks, in qualche maniera questo altrettanto ha significato un rafforzamento della figura di Moreno, non solo, ma degli interessi che Moreno nel bene o nel male ha sempre rappresentato, settori legati sia alle ricette del Fondo Monetario e dall'altra chiaramente agli interessi del tutto privati e personali. Questo è ormai ampiamente risaputa, che appunto WikiLeaks ha messo in luce gli interessi personali della famiglia di Moreno. E non solo, diciamo, l'atto di vendetta da parte di Moreno di togliere voce chiaramente a Assange e al suo gruppo, ma anche quello di in qualche maniera spostare l'attenzione del paese e anche chiaramente a livello internazionale per quello che riguardava invece una situazione già di per sé estremamente drammatica sotto il profilo economico. Nell'arco di alcuni anni sono oltre 15.000 posti statali persi, una consegna ormai praticamente quasi totale dell'apparato industriale, apparato produttivo dello Stato, consegnato completamente ai settori privati e sostanzialmente l'applicazione scientifica della ricetta del Fondo Monetario, che ha praticamente impoverito letteralmente il paese e lo sta mettendo in ginocchio, a fronte chiaramente di un'avanzata, anche se in questo momento abbastanza frammentata, però un'avanzata della destra che in qualche maniera reclama indubbiamente anche una nuova un nuovo protagonismo all'interno di questa scena. Quindi diciamo che la situazione è effettivamente molto complicata, anche per, come dicevo prima, responsabilità condivise in qualche maniera, e non tutto questo scenario, diciamo così, la dice anche lunga la presenza di Correa qui in Europa. Ormai vive a Bruxelles, evidentemente una scelta abbastanza opportuna, visto che è stato arrestato il suo vice Glass soltanto a pochi mesi dall'elezione di Moreno, e che appunto tutta l'apparato dell'ex presidente è stato praticamente esautorato e criminalizzato, inquisito sotto il profilo giudiziario. Quindi ecco che in qualche maniera questa di Assange, della cacciata di Assange, della consegna di Assange agli interessi nordamericani, è in qualche maniera da una parte lo specchietto per le allodole, dall'altra in qualche misura anche un pegno pagato, diciamo, al Fondo Monetario, come diceva giustamente la compagna.
Dunque mi sembra, insomma, il quadro che hai tracciato risponde bene a quella che sono state queste ultime decisioni. La ricetta del fondo, le ricette, quelle consuete, insomma, che il Fondo Monetario applica, sono sempre quelle.
Si parla di 16 accordi registrati tra Ecuador e Fondo Monetario, cioè questa è la cosa pure pesante. Insomma.
Certo, perché insomma, la prima cosa che ti dice il Fondo Monetario per darti dei soldi è che devi fare, le chiamano riforme ovviamente, non usano altri termini, ma la prima cosa da fare è la riforma del settore pubblico, che in molti paesi, come il caso dell'Ecuador, significa una, la spina dorsale anche della non solo dell'amministrazione, ma anche la spina dorsale di quello che permette una circolazione di denaro, no? Perché se non dai occupazione attraverso il settore pubblico non si capisce come riesci a darla in molti paesi. Quindi se cominci a ammazzare il settore pubblico, mi dici 15.000 persone in meno, 15.000 posti di lavoro è veramente tanto per un paese come l'Ecuador. Poi ovviamente il discorso delle multinazionali, immagino, ha forte partecipazione statunitense sul settore estrattivo e compagnia bella, completa il quadro. Credo che la goccia, cioè la cosa finale, sia stata proprio la consegna d'Assange, cioè magari negli ultimi accordi il Fondo Monetario diceva: te do un'altra tranche di soldi, che poi sono soldi capestro, sono tutti accordi capestro che pagherai enormemente, sì. Se condizionata evidentemente da questo rilascio di Assange alla polizia, insomma alla polizia inglese e poi agli Stati Uniti. Andremo a vedere come si gestiranno la cosa. Mi sembra perfettamente lineare quello che dici. Quello che è meno chiaro, per chi ascolta, per chi legge e così via, è questo contrasto apparente, cioè sostanziale da una parte e apparente dall'altra, almeno nell'escursus temporale, tra Correa e Moreno, insomma, perché tutti quanti all'inizio avevano presentato Moreno come anzi uno quasi più radicale di Correa, no?
Sì.
Ecco, se ce la spieghi un po' questa.
Ma fondamentalmente la genesi della figura di Moreno appartiene totalmente alla linea correista, diciamo, fanno parte dello stesso partito, il famoso processo del Buen Vivir è diciamo così l'ovulo che permette questa gestazione durata anni, ripeto, nel contesto diciamo dello sviluppo famoso dell'UNASUR e in qualche maniera quello che poi viene dipinto storicamente nell'arco di questo ultimo decennio come socialismo del ventunesimo secolo, nella costruzione regionale di queste relazioni tra le forze economiche, politiche e soprattutto sociali che dovevano sostenere questo processo. Quello che risulta anche dai vari commenti raccolti chiaramente da settori, diciamo così, se non precedentemente vicini a Correa, però certamente critici nei confronti dell'ex presidente, è proprio stata questa forma di centralismo, di decisionismo, ma con una relazione diretta appunto con un processo regionale che in qualche maniera doveva far decollare questo processo stesso, ma che indubbiamente in sé rappresentava pure esautorare praticamente dalle decisioni e dallo sviluppo nazionale tutto quel movimento politico e sociale che aveva generato poi alla fine l'opzione Correa. Non ci dimentichiamo che appunto a fine degli anni 90 in Ecuador si viveva una situazione di stallo totale, cioè cercasi presidente,
sì.
Perché proprio i movimenti popolari, in particolare quelli indigeni e autoctoni, avevano creato una condizione di assedio al potere statale proprio per rivendicare intanto un protagonismo reale dei settori sociali e soprattutto indigeni, e dall'altro c'era una incapacità totale di vincolarsi diciamo dalle regole imposte a livello internazionale dal Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale e così via, che aveva portato praticamente sul lastrico lo Stato, ma chiaramente imposto una condizione di estrema povertà di tutto il paese. quindi in qualche maniera Correa sembrava un po' la speranza reale, diciamo, in qualche maniera, all'interno anche di questo discorso che dicevamo, insomma, delle relazioni con il Venezuela, sì, con la Bolivia, eccetera, insomma.
Io ricordo in particolare la denuncia, la famosa denuncia poi che ebbe un grosso seguito anche qui in Italia, in Europa, no? Quella di non pagare i debiti, no?
Sì, appunto, bravo.
Che ha avuto proprio nell'Ecuador e in Correa l'esempio, il culmine, diciamo così, no? Quindi poi qui da noi ci sono stati teorici, non paghiamo manco noi i debiti, chiediamo i conteggi esatti, rifacciamo i conti, insomma è venuto fuori tutto un filone di pensiero che si riferiva a quello, perché in quel momento in effetti era sembrata cioè, Davide che sfida Golia, no? Il piccolo paese che sfida il gigante e riesce, se non a vincere, però in qualche modo a impensierirlo. Però credo che se il tentativo, che poi la sostanza era il tentativo di sganciarsi appunto dalle politiche del Fondo Monetario Internazionale, si basava anche sulla potenzialità teorica in parte, pratica in altro, delle disponibilità economiche del Venezuela, che era il paese più ricco e che poteva far fronte eventualmente anche da un punto di vista economico alla mancanza di erogazione di crediti da parte del fondo. Venuto meno il Venezuela per una serie di motivi politici e economici, è chiaro che l'Ecuador si è trovato a mal partito, insomma, credo, no?
Sì, sì, ma non solo, va appunto sottolineato un dato di fatto, adesso pilotato o meno, però è certo che la crisi petrolifica del 2014 ha creato indubbiamente un punto di rottura, certo, diciamo, da questa, e chiaramente la dipendenza internazionale, sostanzialmente dalla produzione e del consumo del petrolio, chiaramente ha creato il punto di rottura su una serie di economie che in quella direzione, in quel senso, avevano trovato quasi una ragione di vendetta, di rivendicazione generale, basata proprio sulle spese sociali, sulla riacquisizione di potere per quello che riguardava soprattutto i mercati internazionali.
Certo.
E è indubbio che andrebbe vista con un'ottica certamente più attenta, come dicevo, al di là della battuta, però pilotata o meno, questa crisi ha significato chiaramente, la crisi petrolifera ha significato sicuramente anche una crisi politica e di proiezione politica, di prospettiva politica a molti paesi, chiaramente nessuno può esimersi, insomma, dalle conseguenze in qualche maniera. Quindi io credo che, come dicevamo, il carro guida del Venezuela in qualche misura è stato un po' il sassolino che poi ha creato la valanga, in qualche maniera, no?
Certo, certo. Senti, per tornare e chiudere anche questo discorso su Assange, non si capisce bene dai giornali se questo rilascio di Assange alla polizia inglese è condizionato o meno, ovvero se Moreno ha detto sì, ve lo faccio arrestare, però a condizione che non venga estradato di qua, di là, insomma, a te risulta qualcosa da questo punto di vista più specifica, oppure quello che dicono i giornali è genericamente vero, insomma?
Ma io penso che non ho personalmente, e nemmeno noi, insomma, in generale abbiamo perfetta conoscenza
di questi atti,
dei vari,
certo,
passaggi che verranno messi in piedi. Sicuramente credo che, dato che Moreno è stato colpito nel punto più critico degli interessi personali e familiari, credo che le sue dichiarazioni sono, diciamo, di formale attuazione, cioè
sì,
ripetere il ritornello,
cioè una formula scontata in qualche modo, sì.
Sì, cioè, voglio dire, insomma, intanto io ho messo nelle mani di chi di dovere il personaggio, quindi ergo ho mantenuto fatto mantenere l'occhio dell'attenzione pubblica sul caso. Dopodiché chiaramente il problema grosso resta, diciamo. Adesso bisognerebbe indagare, però voglio dire, insomma, sarebbe veramente ufficio e una ginnastica inutile forse indagare, viceversa, su quello che poi è realmente ed è stato fino ad oggi il volume di affari personale, familiare e di gruppo politico
di Moreno,
dietro,
insomma,
appunto,
certo,
queste offshore segnalate appunto dal gruppo di Assange, e sta lì il problema, diciamo, no? Però certo, ripeto, credo che sarebbe, insomma, sfondare una porta aperta da questo punto,
certo,
di vista,
almeno come giudizio politico. Sì, poi i dettagli, insomma, sì, magari i dettagli li trova WikiLeaks, insomma,
ecco, appunto.
Va bene, senti, se non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no, insomma, c'è...
Ma io credo che sostanzialmente sì, diciamo che l'avete già ampiamente affrontato poco prima, diciamo, dell'intervento. Quello che è certo è che la situazione, non per appesantire il tema, né tantomeno le possibilità di confronto politico, eccetera, eccetera, però credo che questo sia un elemento in più per ragionare, per confrontarsi appunto su quello che è, diciamo, il processo in questo momento di questa regione del mondo, in qualche maniera, no? Credo che il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'ampia fetta di multinazionali che hanno banchettato per forse secoli sull'America Latina, in qualche maniera avevano trovato una resistenza, se non altro, insomma, no? un sì, periodo buio almeno per loro, in qualche maniera, chissà, in un certo senso nelle parole, chissà fino a dove nei fatti, però sta sotto gli occhi di tutti che nell'arco, appunto, nemmeno di un decennio, improvvisamente tutto è venuto giù e sta venendo giù, purtroppo, come un castello di sabbia,
certo,
per cui giustamente bisogna riuscire a ricostruire questo processo, intanto di analisi, ma soprattutto di ricostruzione dell'opposizione sociale e soprattutto del protagonismo delle organizzazioni sociali, politiche e così via, che riescano in qualche maniera a produrre